Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Paolo Bonacelli legge 20 anni dopo, di Alexandre Dumas, traduzione di Albertina Palau.
Cromwell aveva a Londra 2 o 3 ritiri, ignoti anche alla maggior parte dei suoi amici, di cui soltanto pochi intimi conoscevano l'indirizzo. Tra questi intimi poteva essere contato Mordaunt. Quando entrò, Cromwell alzò il capo. «Siete voi, Mordaunt?» gli disse. «Venite tardi». «Generale», rispose il giovane, «ho voluto vedere la cerimonia sino alla fine, e mi ci è voluto tempo». «Ah», disse Cromwell, «non vi credevo tanto curioso». «Sono sempre curioso, trattandosi della caduta di un nemico di vostro onore, e quello non era tra i meno pericolosi. Ma voi, generale, non eravate a Whitehall?» «No», disse Cromwell, e vi fu un momento di silenzio. «Avete avuto ragguagli?» domandò Mordaunt. «Nessuno. Sono qui da stamani. Sapevo unicamente che c'era un complotto per salvare il re». «Ah, lo sapevate», disse Mordaunt. «Poco importa. 4 uomini, travestiti da operai, dovevano trarre di prigione il re e condurlo a Greenwich, dove lo attendeva una barca». «E sapendo tutto questo, a vostro onore se ne stava qui, distante dalla città vecchia, quieto e inoperoso». «Quieto, sì», disse Cromwell, «ma chi vi dice inoperoso?» «Però se la trama riusciva», disse Mordaunt, «lo avrei desiderato». «Io pensavo che vostro onore considerasse la morte di Carlo I come una disgrazia necessaria al bene dell'Inghilterra, e tale è sempre la mia opinione, ma purché morisse non c'era bisogno d'altro, e forse sarebbe stato meglio che ciò non fosse avvenuto su un patibolo». «Perché dice così vostro onore?» «Perché si sarebbe detto che io lo avevo fatto condannare per giustizia e lasciato fuggire per misericordia. E vostro onore conosce i 4 che avevano progettato di salvare il re? Sono quei 4 francesi, 2 dei quali mandati da Enrichetta a suo marito e 2 da Mazzarino a me. E credete, signore, domandò ancora Mordaunt, che Mazzarino li abbia incaricati di far ciò che hanno fatto? Può darsi, ma ora li sconfesserà. Perché? Perché non sono riusciti. Vostro onore aveva dato a me 2 di quei francesi, quando non erano colpevoli se non di essersi armati in favore di Carlo I. Adesso che sono re di congiura contro l'Inghilterra, vostro onore vorrà darmeli tutti e 4? Prendeteli, disse Cromwell. Mordaunt si inchinò con un sorriso di ferocia trionfante. Ma, soggiunse Oliver, vedendo che Mordaunt si accingeva a ringraziarlo, torniamo di grazia a quell'infelice Carlo. Fra il popolo vi sono state grida? Pochissime, se non di evviva Cromwell. Pare, disse Cromwell, che il carnefice, capitato all'improvviso, abbia svolto molto bene il suo dovere, almeno da quanto mi è stato riferito. Il colpo è stato vibrato da mano maestra. Difatti, replicò Mordaunt con voce calma e faccia impassibile, è bastato un sol colpo. Sarà stato forse, osservò Cromwell, un uomo del mestiere. Lo credete, signore? Perché no? Non aveva l'aspetto di un boia. E chi altri che un boia, disse Cromwell, avrebbe voluto esercitare così orribile funzione? Disse Mordaunt, chi lo sa? Forse qualche nemico particolare di Re Carlo, che avesse fatto voto di vendetta e adempiuto il suo voto. Può essere, disse Cromwell. E se così fosse, proseguì Mordaunt, vostro onore condannerebbe la sua azione? Non spetta a me giudicare. È una cosa tra Dio e lui. Ma se vostro onore conoscesse quel gentiluomo... Non lo conosco, signor mio, ribatté Cromwell, né voglio conoscerlo. Che importa a me che sia l'uno o l'altro? Poiché Carlo era condannato, non è un uomo che gli ha troncato la testa. è la mannaia. Eppure, soggiunse Mordaunt, senza quell'uomo il re era salvo. Cromwell sorrise. L'avete detto anche voi. L'avrebbero liberato, proseguì l'altro. L'avrebbero portato sino a Greenwich. Là si sarebbe imbarcato su una feluca con i suoi quattro liberatori. Sulla feluca però c'erano quattro uomini miei e quattro botte di polvere. In mare i miei uomini sarebbero scesi nella lancia e voi, Mordaunt, siete già troppo abile politico perché io vi spieghi il resto. Sì, disse Mordaunt, in mare sarebbero saltati tutti per aria. Precisamente. L'esplosione avrebbe compiuto ciò che non avrebbe potuto eseguire la mannaia. Re Carlo spariva, annientato. Si sarebbe detto che, sottratto all'umana giustizia, la celeste vendetta lo avesse inseguito e raggiunto. Noi eravamo soltanto suoi giudici. Dio solo aveva voluto la sua morte. Ecco quanto mi ha fatto perdere il vostro uomo mascherato, Mordaunt. Vedete dunque che avevo ragione quando dicevo che non desideravo conoscerlo, poiché davvero, nonostante le sue eccellenti intenzioni, non potrei essergli grato di ciò che ha fatto. Signore, replicò Mordaunt, come sempre io mi inchino e mi umilio dinanzi a voi. Voi siete un pensatore profondo e, continuò, la vostra idea della barca incendiata era stupenda. Assurda, replicò Cromwell, assurda, poiché è diventata inutile. In politica non c'è altra idea stupenda che quella che porta i suoi frutti. Ogni idea che fallisce è sbagliata e inefficace. Questa sera dunque andrete a Greenwich, Mordaunt, disse Cromwell alzandosi. Domanderete del padrone del lampo, la feluca, gli mostrerete un fazzoletto bianco con un nodo a ciascuna delle quattro cocche. Tale è il segno convenuto. Direte alla gente di riprendere terra e farete riportare la polvere all'arsenale, a meno che, ripeté Mordaunt, il cui volto si era illuminato di odio mentre Cromwell parlava, a meno che la feluca, nello stato in cui è, non possa servire ai vostri particolari disegni. Era stato durante quest'ultima parte della scena da noi narrata che, dall'apertura lasciata da un lembo di tenda mal tirata, Grimaud aveva scorto i due uomini e aveva successivamente riconosciuto Cromwell e Mordaunt. Sappiamo già l'effetto che la notizia aveva prodotto sui quattro amici. D'Artagnan fu il primo a riacquistare il suo sangue freddo. «Mordaunt!» esclamò. «Ah, ce lo manda il Dio!» «Sì», disse Porthos, «sfondiamo la porta e avventiamoci su lui». «Anzi», disse D'Artagnan, Non sfondiamo nulla, non facciamo chiasso. Il rumore richiama gente, giacché se egli è, come asserisce Grimaud, con il suo degno padrone, deve esservi celato qui vicino qualche corpo di guardia. Olà, Grimaud, venite qui e procurate di star bene in gambe. Grimaud si avvicinò. Con il riprendere i sensi gli era tornato il furore, ma si frenava. Bene, continuò D'Artagnan, adesso salite di nuovo su quel balcone e diteci se Mordaunt è tuttora in compagnia, se si dispone ad andarsene o a coricarsi. Se è in compagnia, aspetteremo che sia solo. Se va fuori, lo prenderemo all'uscita. Se si trattiene, romperemo la finestra. Sarà sempre meno difficile e rumoroso che sfondare una porta. Grimaud cominciò ad arrampicarsi in silenzio. Athos e Aramis attenti all'altro sbocco. Porthos e io restiamo qui. I due amici obbedirono. Ebbene, Grimaud? Domandò D'Artagnan. È solo, rispose Grimaud. Ne sei certo?
Sì.
Non abbiamo visto uscire il suo compagno. Sarà andato dal secondo uscio.
Che cosa fa?
Si avvolge nel mantello e si mette i guanti.
A noi, mormorò D'Artagnan.
Porthos mise mano al pugnale e lentamente lo trasse dal fodero. Riponilo, amico Porthos, disse D'Artagnan. Non si tratta di colpir subito. Lo abbiamo in nostro potere. Procediamo con ordine. Dobbiamo darci scambievolmente qualche spiegazione, e questa è una scena che fa riscontro a quella di Armentier. Se non che, speriamo che costui non abbia prole e che, schiacciato lui, tutto sia finito.
Silenzio, disse Grimaud. Ecco che si prepara ad andarsene. Si accosta al lume. Lo spegne. Non vedo più niente.
Dunque a terra, a terra! Grimaud saltò all'indietro e cadde in piedi. La neve attutiva il rumore. Nulla si udì.
Vai ad avvertire Athos e Aramis.
Grimaud corse.
Porthos, Porthos, disse D'Artagnan. Tirate meglio indietro le larghe spalle, amico caro. È necessario che egli esca senza vedere nulla.
Porthos si addossò al muro, come se volesse penetrarvi, e D'Artagnan lo imitò. Allora si udì risuonare sulla scala il passo di Mordaunt. Uno sportello che non si vedeva stridette, scorrendo sul listello. Mordaunt guardò, ma i due amici avevano preso troppe precauzioni e non li vide. Allora mise la chiave nella serratura, aprì la porta e apparve sulla soglia. In quello stesso momento si trovò di fronte D'Artagnan. Tentò di richiudere la porta, ma Porthos si lanciò sulla maniglia e la spalancò. Poi Porthos batté le mani per tre volte e apparvero Athos e Aramis. Mordaunt diventò livido, ma non diede un grido. Non chiamò aiuto. D'Artagnan andò direttamente addosso a Mordaunt e, spingendolo, per così dire, con il petto, gli fece risalire all'indietro tutta la scala, rischiarata da una lampada che permetteva al guascone di non perdere di vista le mani di Mordaunt. Ma Mordaunt capì che anche ucciso D'Artagnan avrebbe dovuto disfarsi degli altri tre nemici, sicché non fece né un movimento di difesa né un gesto di minaccia. Mordaunt, giunto all'uscio, vi si sentì addossato, e di certo credette che tutto fosse finito per lui, ma si ingannava. D'Artagnan stese la mano e aprì la porta. Mordaunt e lui si trovarono dunque nella stanza dove 10 minuti prima il giovane se ne stava a discorrere con Cromwell. Dopo di lui entrò Porthos. Aveva steso il braccio e staccata la lampada dal soffitto. Con l'aiuto di questa prima lampada ne accese un'altra. Comparvero sulla porta Athos e Aramis e chiusero a chiave. «Favorite accomodarvi», disse D'Artagnan a Mordaunt, porgendogli una sedia. D'Artagnan, avendo invitato Mordaunt a mettersi a sedere per discorrere, pensò che toccava a lui dal principio alla conversazione. «Mi pare, signor mio», disse con la sua mortale cortesia, «che voi mutiate panni quasi con la medesima prontezza che io vidi fare ai mimi italiani che il signor Mazzarino fece venire da Bergamo e che senza dubbio vi condusse a vedere in occasione del vostro viaggio in Francia». Mordaunt non rispose. «Poco fa», continuò il guascone, «eravate travestito, anzi, volevo dire, vestito da assassino, e adesso...» «E adesso, al contrario», disse Mordaunt con la sua voce calma e recisa, «sembro vestito come un uomo che sta per essere assassinato, non è vero?» «Oh», soggiunse D'Artagnan, «come potete dire cose simili, quando siete in compagnia di gentiluomini e avete al fianco una così buona spada?» «Ah, ah», disse Mordaunt, «volete dunque un duello?» E si alzò con l'occhio acceso di una fiamma malvagia, quasi fosse disposto a rispondere nel medesimo istante alla provocazione. Anche Porthos si alzò pronto, come al solito, a tal sorta di avventure. «Scusate, scusate», disse D'Artagnan con la stessa impassibilità, «non tanta fretta, giacché ognuno di noi deve desiderare che le cose procedano con tutte le regole. Sicché, caro Porthos, sedete, voi, signor Mordaunt, favorite star fermo. Accomoderemo alla meglio questa faccenda, e io sarò con voi schiettissimo. Confessate, signor Mordaunt, che avete una gran voglia di ammazzarci tutte e quattro». «Avete capito benissimo», rispose Mordaunt. D'Artagnan si volse ad Aramis. «Caro Aramis, convenitene, è una gran fortuna che Messer Mordaunt conosca tanto bene le finezze della lingua francese. Almeno tra noi non ci saranno equivoci, e ora regoleremo tutto a meraviglia». Poi, voltandosi verso Mordaunt, continuò: «Caro signor Mordaunt, vi dirò che questi signori contraccambiano i vostri buoni sentimenti al loro riguardo, e anch'essi sarebbero lietissimi di ammazzarvi. Dirò di più, che probabilmente vi ammazzeranno. Tuttavia ciò sarà fatto in modo degno di leali gentiluomini, e la miglior prova che io possa darvene, eccola qui». D'Artagnan gettò il cappello sul tappeto, mandò indietro la seggiola verso il muro, accennò agli amici che facessero altrettanto, e, salutando Mordaunt con una grazia del tutto francese, continuò: «Signore, agli ordini vostri, poiché se non avete da ridire sull'onore che chiedo, comincerò io con vostra licenza. La mia spada è più corta della vostra, è vero, ma ben salda, e spero che il braccio supplirà al ferro». «Alto là!» gridò Porthos avanzandosi. «Comincio io, e senza tante chiacchiere. Permettete, Porthos», disse Aramis. Athos non si mosse. Pareva una statua. Anche il respiro sembrava arrestato in lui. «Signori, signori», disse D'Artagnan, «siate buoni. Toccherà anche a voi. Guardate gli occhi di questo signore e leggete l'odio che noi gli ispiriamo. Guardate con che abilità ha snudato il brando. Ammirate con quanta circospezione cerca intorno se vi sia qualche ostacolo che gli impedisca di distendersi. Orbene, tutto questo forse non prova che il signor Mordaunt è un'ottima lama e che voi mi subentrerete tra poco, se lo lascio fare. Dunque, statevene al vostro posto, quieti come Athos, del quale non potrei abbastanza lodare la calma, e lasciate a me l'iniziativa che ho già presa». E poi, continuò, sguainando la spada con un gesto terribile, «io ho un conto particolare con questo signore.
e comincerò io. Lo bramo, lo voglio.
La prima volta che D'Artagnan proferiva questa parola parlando ai suoi amici. Sino allora s'era contentato di pensarla. Porthos indietreggiò. Aramis si mise la spada sotto il braccio. Athos rimase fermo dove si trovava, non calmo, come diceva D'Artagnan, ma ansante, smanioso. «Cavaliere», disse D'Artagnan ad Aramis, rimettete la spada nel fodero, questo signore potrebbe supporre intenzioni che voi non avete. E volgendosi disse a Mordaunt, signore, vi aspetto. E io, signori, disse Mordaunt, vi ammiro. Discutete tra voi chi debba cominciare a battersi con me e non consultate me, che la faccenda riguarda un poco, mi pare. Io vi odio tutti, è vero, ma in diversi gradi. Spero di uccidervi tutti, ma ho più probabilità di uccidere il primo che il secondo che il terzo, e il terzo che l'ultimo. Reclamo quindi il diritto di scegliere io il mio avversario. Se mi negate questo diritto, ammazzatemi. Non mi batterò. I quattro colleghi si guardarono. «È giusto», dissero Porthos e Aramis, lusingandosi di essere i prescelti. Athos e D'Artagnan non parlarono, ma lo stesso loro silenzio era un assenso. Orbene, disse Mordaunt, tra il profondo e solenne silenzio che regnava nella misteriosa abitazione, io mi eleggo per primo avversario quello di voi che, non credendosi più degno di nominarsi conte della Fer, si è fatto chiamare Athos. Athos scattò come una molla dalla sua sedia, ma con sommo stupore dei suoi amici, dopo un momento di immobilità taciturna, disse scuotendo il capo: «Signor Mordaunt, tra noi è impossibile qualunque duello. Fate a qualcun altro l'onore che destinavate a me». E si rimise a sedere. «Ah!» disse Mordaunt. «Eccone già uno che ha paura! Corpo di una bomba!» esclamò D'Artagnan scagliandosi verso il giovane. «E chi ha detto che Athos ha paura?» «Lasciatelo dire!» replicò Athos, con un sorriso pieno di mestizia e di disprezzo. «Siete immutabilmente deciso così, Athos?» domandò il guascone. «Sì, immutabilmente». «Va bene. Non se ne parli più. Signor Mordaunt, avete udito. Il conte della Fer non vuole farvi l'onore di battersi con voi. Scegliete tra noi uno che lo sostituisca». «Poiché non mi batto con lui», disse Mordaunt, «poco mi importa con chi io contenda. Ponete i vostri nomi in un cappello e trarrò a sorte». «Buona idea», disse D'Artagnan.
Paolo Bonacelli ha letto 20 anni dopo di Alexandre Dumas. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce, il sito radio3.rai.it.